Pregherei le gentili amiche in fondo, magari di, siccome siamo in pochi, se vi volete avvicinare, se no, no, perché così evito di attivare il microfono, no? E io parlo allora ad un timbro di voce normale, se poi voi ritenete di venire più vicino, bene, se no pazienza. Allora, quindi oggi voi siete tutti di scienze politiche, no? Bene, ci siamo? Sì. Allora, vediamo di riprendere il nostro discorso sull'organizzazione, che oggi andremo a concludere e inizieremo il percorso sulla qualità. Abbiamo visto i fenomeni di differenziazione e di integrazione, differenziazione nel linguaggio freudiano ovviamente, nel linguaggio tayloriano ovviamente la scomposizione in tante parti distinte e l'individuazione di una presunta one best way, presunta, perché come abbiamo visto negli esperimenti di Mayo, poi tale non è. Non è the best, perché se si lascia alle ragazze un certo margine di discrezionalità, si vede che le ragazze, come insisto e ripeto ancora perché voi appunto possiate apprendere, le ragazze elaborano una, come si dice, una loro via all'elaborazione, al lavoro, alla prestazione psicomotoria dell'esecuzione manuale. Ora abbiamo anche visto l'inconsistenza dell'organigramma come strumento atto a descrivere i processi organizzativi in termini dinamici, eventualmente una descrizione della statica, no? Quindi dei rapporti di forza interni o quelli che potrebbero essere i rapporti d'autorità all'interno dell'organizzazione. E ora affrontiamo un tema importante che riguarda appunto i due orientamenti fondamentali, quello che potremmo definire strutturalista, quello che potremmo definire strutturalista e quello detto antistrutturalista. Vediamo in che cosa consiste l'orientamento strutturalista. Vedete, l'orientamento strutturalista è quello che presume che la struttura organizzativa di per sé vuol dire elaborata in un certo modo, come amano ancora fare tecnici aziendali dell'organizzazione, i cosiddetti teorici dell'organizzazione, la struttura organizzativa determina, usiamo
razionale determinerebbe i comportamenti degli individui e di conseguenza anche quelli dell'organizzazione. Cioè, antropomorfizzando l'organizzazione, si dice che l'organizzazione si comporta in un certo modo, ma è evidente che non è l'organizzazione a comportarsi, non è l'organizzazione a comportarsi in un certo modo, ma è la totalità insieme dei membri dell'organizzazione stessa che la loro, come dire, totalità e complessità producono un certo output organizzativo. Quindi i comportamenti degli individui, i comportamenti dell'organizzazione determina un sistema di ruoli, un sistema, potremmo dirlo come abbiamo imparato a dire, di aspettative all'interno dell'organizzazione, no? Il ruolo direte voi nei vostri linguaggi informatici, linka immediatamente con un concetto psicologico importante, pregnante, che è quello appunto di aspettativa, un sistema di ruoli e un sistema di relazioni fra ruoli, no? Sistema di relazioni fra ruoli. Andiamo, avete scritto, aspetto, vado, dite quando siete pronti ragazzi, vado? Bene. Sistema antistrutturalista. È questo, no? Quello che conta in un'organizzazione sono le persone, non i ruoli organizzativi o il disegno organizzativo. Se fosse vero che la struttura modifica il comportamento degli individui, allora dovremmo avere che strutture identiche determinano comportamenti individuali e organizzativi identici, cosa che è ben noto non avviene. Perché? Perché se ciò avvenisse, allora per effetto di un disegno organizzativo simile, tutte le strutture, ad esempio, dipartimentali dell'Università di Trieste dovrebbero funzionare allo stesso modo, mentre noi sappiamo che esistono forti differenze all'interno e fra strutture determinate proprio dalle tipologie personologiche dei soggetti. Quindi le variabili intervenienti sono i comportamenti e anche, diciamo pure, gli atteggiamenti umani. Quindi la variabile indipendente, interveniente, è la risorsa umana. Il concetto di human resources è stato introdotto nel 1965 da Miles in un celebre articolo che poi ha segnato un po' la svolta nei linguaggi più che nei fatti fra la gestione, come si diceva, del personale e la gestione delle risorse umane, dove la gestione del personale aderiva ad una visione burocratico amministrativa eminentemente, mentre la gestione risorse umane avrebbe dovuto evolvere verso una concezione che potesse riprendere e ricomprendere gli stimoli delle human relations, no? Quindi di tutta quella corrente di ricerca e di pensiero che a partire dal 23
si sviluppa, ma che, come abbiamo visto, purtroppo penetra molto poco anche dopo il 45-47, quando Meyer sistematizza la sua opera. Poco dopo muore, ma insomma tutti i suoi allievi, è vero, continueranno a divulgare questa prospettiva. Posso cambiare? Ecco, un altro linguaggio che, come abbiamo utilizzato per descrivere l'organizzazione, vi ricordate, pesante, leggera, un altro linguaggio che potreste, dovreste ricordare è quello hard e soft, a proposito dei tipi di struttura. Andiamo a vedere cosa si intende per hard e che cosa si intende per soft. Allora, il tema riguarda sempre i tipi di strutture e comportamenti organizzativi. Un determinato tipo di struttura dove i processi di integrazione e differenziazione, sistema di ruoli, disegno formale prescrittivo, la rigidità e i cambiamenti rari porta ad un sistema che definiamo duro, in contrapposizione a un sistema soft che è caratterizzato invece per una focalizzazione sui comportamenti individuali, sulla valorizzazione della dimensione cosiddetta informale nell'organizzazione, che è quella che, come dire, a fatica si fa strada fra le maglie delle costrizioni formalistiche formalizzate. E quindi questa sarà, viene a volte definita empirico-euristica, no? Nel senso che nasce e lì dove nasce, come dire, allinea, ma anche deve essere interpretata, seguita, per certi aspetti anche valorizzata. Faccio un esempio molto banale: i capannelli alla macchina del caffè possono essere in un contesto incentrati su Inter Milan oppure su problemi di lavoro. Io ho avuto modo di verificare questo in contesti diversi, in contesti alta tecnologia il tempo fra virgolette perso, speso alla pausa a caffè non era mai un tempo vuoto, perché la gente infine parlava sempre di lavoro o di problemi tecnici o di problemi organizzativi, contrariamente a contesti meno così specialistici, in cui invece la dimensione ricreativa era proprio una dimensione liberata da qualsiasi preoccupazione di carattere formale, organizzativo, eccetera. Quindi cambiamenti frequenti, una maggiore flessibilità, tutto questo va a comporre quella dimensione appunto che chiamiamo leggera. Questa slide che mi accingo a illustrarvi, siete pronti? Posso togliere? No. Aspetto allora. Ditemi quando siete a posto. Vado? Sì, no? Sì. Bene. qui non c'è, ma vabbè, ve la dico a voce, no? Quali sono le problematiche classiche dell'organizzazione, o meglio, quali sono state le problematiche classiche dell'organizzazione? Beh, la prima, forse quella più incalzante, fine 8, primi 9, quando appunto le organizzazioni cominciavano ad assumere proporzioni, dimensioni, numericità considerevoli. Vi ricorderete, no, che Cicero, Western Electric Company, là dove è stato scoperto l'effetto Hawthorne, appunto, c'erano niente meno che 29.000 dipendenti, quindi una città nella città. Ebbene, il problema in quei contesti era, il problema principale è lo span of control, no? Quindi la possibilità di controllare una certa quota di personale. Quindi si trattava di individuare il numero massimo di dipendenti che il capo riusciva a tenere, fra virgolette, sotto controllo, che è un po', come dire, il principio stesso della composizione delle classi scolastiche di un tempo, no? Si diceva non più di 30, fino a 30, ma poi anche 33, ma dopo la circolare ministeriale, allora dopo si arrivò a 20, eccetera, eccetera. Quindi considerazioni, pensate, del tutto avulse da quella che invece è la conoscenza determinata dalla prodotta dalla ricerca scientifica, che laddove si vuole andare a creare un piccolo gruppo ti dà le numerosità lecite, possibili, no? Ad esempio, vedete oggi che siamo molti, molti, molti di meno, forse il 10-15% di quelli che di solito frequentano questo corso, siete 3, 6, 9, 12, 15, 18, numero in termini di piccolo gruppo ideale per creare quella che diremmo in termini tecnici una dinamica di gruppo, quindi per creare un lavoro di gruppo che produca effetti anche interattivi, appunto dinamici, di carattere interpersonale, no? Ma anche, quota parte inevitabilmente, intrapsichico, quindi fenomeni che diventano pregnanti sia sotto il profilo dell'interazione dei membri del gruppo stesso, sia sotto il profilo dell'esperienza, no? Dell'esperibilità che uno realizza all'interno del gruppo stesso di affetti, cognizioni, emozioni, sentimenti, eccetera, eccetera. In una dimensione più ampia, non sempre, ma a volte si stemperano, no? Sono più, sono meno rilevanti, avvengono, ma sono meno rilevanti alla consapevolezza, alla coscienza dei singoli individui. E oggi voi questo non lo esperite perché siete disposti in modo sparpagliato, quindi non c'è un setting, come dire, prossemico tale da favorire questo tipo di interazione. Una delle condizioni importanti, ad esempio, è la possibilità che le persone si guardino in faccia. Di solito noi nel nostro parlare comune diciamo si guardino negli occhi, no? Perché? È perché gli occhi, secondo gli studi appunto della comunicazione non verbale, sono proprio la parte del nostro volto che risulta essere quella più espressiva, quella più comunicativa, eccetera, eccetera, ma vado oltre e sarebbe molto bello trattare anche questa parte perché è molto importante e istruttiva per voi. Un altro quesito importante riguarda lo stile, cosiddetto stile di attenti, stile di comando, non stili di leadership come faremo dopo. Stile di comando, no? Quindi già nel dire comando si dice come è orientata la conduzione delle persone, non tanto in termini partecipativi quanto in termini di, secondo un principio di esecuzione, di obbedienza al potere di qualcuno. Quindi la ricerca di comportamenti che garantiscano la massima efficienza. È inutile che voi vi sforziate a cercare sulle cose del libro, perché vi avevo detto che questa parte sul libro non c'è, è una parte aggiuntiva. Se volete vi racconto anche perché non c'è, perché nel 2013 a libro completato aveva 400 e rotte pagine e Franco Angeli, ricevuto il testo, ci ha detto a me, a dottoressa Garzitto: guardate che noi non stampiamo più volumi superiori alle 350, no? 350. Ma come? Cioè io da quando ero bambino, si fa per dire, ho sempre pubblicato soprattutto con Angeli, anche con Cortina, con Patron, con altre case editrici, ma insomma Angeli è stata la casa editrice mia di riferimento, tant'è che quando pubblicai quel libro sulla qualità con Cortina, lo stesso Angeli Franco, il dottor Franco Angeli, mi chiamò e mi disse: professore, lei è uno dei nostri, eccetera eccetera, gradiremmo molto che lei rimanesse, cosa che poi feci, perché questo libro credo sarà l'ultimo libro che io abbia scritto e che scriverò, e quindi, e che non passerò ad una revisione come ormai dopo 4-5 anni andrebbe fatto. Ebbene, questo libro voleva essere un po' una summa, insomma un'opera abbastanza completa, e quindi ci avevo messo anche altre cose, soprattutto un bel corso a mio avviso sulle cose che vi sto raccontando, e lui mi, appunto lì le persone addette al marketing mi dissero che la quota di 3,50 era ritenuta la quota di pagine massima per la commerciabilità del prodotto libro, e che quindi dovevo pulire, no? Come si dice. E quindi passammo in fretta una rivisitazione, ma ancorché fatta tempi rapidi, giorno e notte, per un mese passa, ci costò il rinvio della pubblicazione di 4-5 mesi, cioè invece che uscire alla ottobre-novembre del 2013, uscimmo a, purtroppo, agli inizi del 2014. E voi direte: ma cosa c'entra tutto ciò? C'entra perché quella pubblicazione cadde in un'annualità, no? Diversa, e quel buco di annualità mi costò l'infamia di non essere stato produttivo in quello scorcio, in quegli anni, no? Cos'era? 2012-2013, ma avevamo lavorato come matti per questo, ma insomma abbiamo dovuto pulire, come si dice, nostro malgrado, accorciare anche la parte sui gruppi, accorciare la parte sulla selezione e togliere alcune parti perché proprio non erano ulteriormente, altri argomenti non erano ulteriormente comprimibili. E come voi studenti di scienze politiche, forse più degli studenti di psicologia, potete certamente apprezzare, questa è una parte importante, perché voi che fate anche studi un po' socio-aziendali, no? Cioè economico, che in qualche misura, soprattutto la microeconomia, no? Vi parla degli aspetti organizzativi, sia pure in un'ottica diversa, no? Sì, no? Insomma, Zotti ste robe le fa o no? No, Zotti fa matematica finanziaria, no? Matematica applicata all'economia. E so che voi lì avete, no, un po' di difficoltà, però sono, sì o no? No, sono contento. Zotti è un ottimo docente, voi sapete, no? Insegna ad Amburgo, è una risorsa di pregio. Sì, dica.
Infatti mi devo scusare, ma devo andare proprio al corso tra un'oretta e mezz'ora.
Quindi lei preferisce,
no,
lei preferisce Zotti a me?
Assolutamente. Però se perdo l'esercizio, mentre lei ha pensato di scrivere il libro e...
Cara, vada da Zotti, vai da Zotti. No, guarda, vai da Zotti, è gentile,
Non è, no, macroeconomia.
Non è vada da Zotti, no. È da Zotti, l'ho capito.
No, devo andare a macroeconomia. Però
facci pure, come diceva Fattozzi, no? No, nessun problema. Io non ho mai avuto queste gelosie perché ho sempre capito la vostra difficoltà a far quadrare il bilancio economico del con chi vado, con chi sto, eccetera, eccetera. No, quindi va bene così. No, dicevo che non per farmi, no, un po' di marketing, che credo di non averne bisogno, ma soprattutto non ne ho più bisogno visto che me ne vado, ma sto dicendovi che dopo anni io incontro ancora adesso ex studenti che mi dicono: professore, beata l'ora, avrei dovuto studiare di più le sue cose, perché poi quando sono andato a lavorare l'unico esame che mi è servito, eccetera eccetera. Allora, al di là di questa enfasi che mi può far molto piacere o dispiacere, perché un percorso di studi, no, non può essere considerato di risulta, io credo siano molte le materie, ma mi fa piacere che le persone poi, quando vanno a lavorare, come dite voi, verifichino e l'importanza di avere un minimo, attenzione, perché a mio avviso bisognerebbe fare molto di più, anche in termini di esercitazioni, quindi di esperienze pratiche, eccetera, eccetera. Di cose che siano rivolte agli aspetti appunto comportamentali del lavoro e soprattutto, sottolineo, dell'organizzazione e sottolineo dello stare della vita, come la chiama Quaglino, collega torinese, anche lui ormai in pensione, bravissimo, della vita organizzativa. Va bene? Bene, allora, stile di comando abbiamo visto, tipologia di struttura. Che cosa può significare, ragazzi? Lei che va via, tu dai, che è più bello, Come ti chiami?
Sara.
Che bel nome, Sara, nome biblico.
Con l'H finale.
Oh, con l'H. C'è una canzone degli anni 60 cantata in francese, non mi ricordo da chi, e adesso non mi posso mettere a cantare anche perché siamo registrati, se no lo penso, molto bella, e se la ritrovo allora, che cosa può significare tipologia di struttura? pensiamo ragazzi alle numerosità, no? Tipologia di struttura. Struttura, il gesto, no? Sto facendo, ve la dice tutta.
Ci sarà una base e un vertice.
Sì, ecco, la stratificazione in tanti livelli. Tipologia di struttura riguarda quanti livelli, tanti o pochi, gerarchici, quindi quanti reparti, quante divisioni, un'organizzazione debba o deve avere. Detto così sembra un problema, come dire, banale, facilmente risolvibile. Banale non è. Perché? Perché vedete, nelle organizzazioni soprattutto di manufatto old style, voi avevate numerose stratificazioni, avevate tanti capi, capetti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora il problema è perché avevate tanti capi, capetti? Perché secondo voi? L'abbiamo visto prima.
Per essere controllati.
Bravo, bravo, perché c'era il problema. Vedete, in una didattica di altro stile, quando si dà rinforzo, si fa l'applauso, cioè, il problema era proprio quello del controllo. Allora tu, a misura che questa cosa, diciamo, cresceva, mettevi e stratificavi. E allora il tema fondamentale lì era la dica in termini diversi, la voi laggiù che state sempre lontani da me, la se qualcuno va in chiesa qualche volta la fa. Che forti che siete. La comunicazione, no? No, beh, diamoci la stretta di mano, no? Come dice, no? Ecco, la comunicazione, il problema è, sì, vabbè, faccio le stratificazioni, ma poi a sti capi devo insegnare, no? È vero, a comunicare un tanto, a essere in rete, intersoggettiva, interumana, perché pensate, quella volta il computer, anzi il telefonino portatile non c'era, non esisteva, quindi il problema era comunicare fra livelli. Allora il principio, vedete, di principio comunicazionale era di tipo a catena. Cosa vuol dire? Che l'anello A, per comunicare all'anello C, non può farlo direttamente, deve passare attraverso il livello B, quindi C e C con D e via dicendo. Quindi gli scavalchi non erano contemplati, consentiti, anzi erano in qualche misura osteggiati. Ebbene, con l'evoluzione non solo delle reti aziendali, l'intranet eccetera, ma anche, come dire, delle culture organizzative sempre più antropocentriche, faccio così appunto per evocare l'immagine rinascimentale, no, dell'uomo al centro del sistema, il problema appunto il problema che avevamo della comunicazione diventa il problema dei livelli di strutturazione, che possono essere più o meno liberi o più o meno regolati da norme, formali o informali. E quindi la centratura non è più sui comandi, ma sulle responsabilità. Diversamente dette, qualche lezione fa, non sto facendo il pesce, o diversamente dette, o o bravo, bravo, obiettivi. Vuol dare ragione del perché ha detto obiettivi? No, cerchiamo, visto che siamo in pochi oggi, vi faccio vedere come si può fare lezione più in modo partecipato. Perché obiettivi? Perché, come l'abbiamo chiamato quello? Management by objectives. Allora, se tu fai un ragionamento by objectives, il problema del quello che ha detto poco fa, sì. Oh ragazzi, seguitemi,
del controllo.
Bravo, il problema del controllo, scema, no? Chi se ne frega del controllo se io ho in me intrinseco l'obiettivo da raggiungere e lo perseguo indipendentemente dal fatto che qualcuno mi controlli? Capite come tutto è legato? Stratificazione, controllo, comando da una parte, perché ho paura che quelli non facciano. Coordinamento, partecipazione, flessibilità, responsabilità dall'altra, vero? Quindi la, guardatemi non perché oggi ho la cravatta primaverile, ma perché, no? La sì, bravo. Applauso, bravo, la struttura, la piramide può essere più o meno, sì, più o meno piccata, no? Si dice, più o meno avere. Allora, se nella piramide a parità di area io allargo la base, necessariamente se allargo la base diminuisce
la pendenza,
diminuisce il vertice. Mannaggia li pesci fritti, se sentisse la sua professoressa di matematica.
Probabilmente lo saprà anche lei.
No, non dica così. Vabbè, è vero, la piramide si dice appiattisce. Tant'è che quelle strutture là, che andremo a vedere fra poco, che si chiamano matriciali o a matrice, no? A matrice, non a matrice, sono, vengono dette piatte, no? O pendenti, non mai piatte, perché se volete vi racconto un caso aziendale dove non c'era alcun vertice, c'era solo l'imprenditore, che era anche il capo, il quale arrivava alle 6 di mattina, andava via alle 11 di sera e molte volte dormiva in stabilimento. Vestiva la tuta, ragazzi, i simboli, voi siete scienze politiche, studiosi di simboli, vestiva la tuta, di che colore sarà stata? Vediamo. Bravo, 2-1. La tuta blu, spieghi perché in termini simbolici è importante.
Colletto blu,
allora, famoso, no? Anni 60, white collars erano i colletti bianchi, quelli del camice bianco o degli uffici alti, mentre la working class indossava e indossa ancora la tuta blu. Se questa persona, che al secolo aveva un nome e che faceva televisori, povero, una storia, guardate ragazzi, voi dovete appassionatevi delle biografie delle persone, perché attraverso la biografia riuscite a capire tante cose, no? E quest'uomo qua ha investito tutto, si è mangiato tutto per rimanere in piedi con le sue fabbriche fino all'ultimo. Si è mangiato tutto perché era un imprenditore illuminato, non aveva delocalizzato certe lavorazioni nel Far East, dove evidentemente costavano di meno, e comunque è un'esperienza aziendale interessantissima, perché appunto la gestione era una gestione paritetica. Lui andava in mensa e in mensa mangiava negli stessi, non c'era la, a voi sembrerà strano, ma quando io ho iniziato, quando sono entrato nel lontano 73 in un'azienda del gruppo IRI, e questo ve la dice lunga su quanti anni io possa avere, e in un'azienda del gruppo IRI, e a un certo punto mi dicono: bene dottore, avviamoci, andiamo a pranzo. Ah, bene, no? Mi preceda pure, mi dice questo, no? E io, dice, passo un attimo in ufficio, e io l'ho preceduto, sono andato e mi sono seduto dove sedevano tutti. Questo viene lì e dice: ma cosa ha fatto? Cosa ho fatto? No, mica mangiato con le mani, no? Dice: non è qui che lei deve sedere. E arriva, come dire, con forza quasi, mi ha preso e mi ha portato nella saga fantuziana, lo vedete bene, alla mensa dei dirigenti, che era differenziata dalla mensa. Se volete, ma sì, dai, se vuoi andare in consiglio comunale, c'è la mensa per i dipendenti e la mensa per i dirigenti e assessori, consiglieri, eccetera. Devo dire che Illy andava sempre astutamente alla mensa dei dipendenti, perché anche questo può essere, come dire, un gesto accattivante, forse anche demagogico, per dire come le differenze, è vero, fossero segnalate e tenute in considerazione, tutta blu come i suoi dipendenti. Struttura piatta in un'azienda di manufatto, in un'azienda di alte numerosità. Coordinamento quindi avveniva non attraverso le stellette, i gradi, le pistole e gli speroni, quelli con le rotelle, no? Stellate, capite? Avveniva evidentemente su basi diverse. Spero attraverso questi esempi anche di avervi dato ragione dell'importanza dello span of control e di tutte le, i modelli derivabili. Ora, il livello di strutturazione impone, come dire, linguaggi e tipologie comunicazionali di tipo diverso. Quindi, se il livello di strutturazione è alto, vige il principio, seguitemi un attimo, poi facciamo la pausa perché mi vedo in qui. Se il livello di strutturazione è alto, vige il principio, l'abbiamo chiamato del... Sì, quindi del... comando, controllo, no? Comando, controllo, vero? Se invece i livelli di strutturazione sono pochi, non c'è il principio del comando, controllo, c'è il principio della responsabilità, quindi anche il tipo di comunicazione come dovrà essere? Sì, informale, dica, ma anche più brava, più flessibile, ma anche più
vicino,
vicino, e quindi, quindi più
umano,
quindi più ricco, meno formalizzato, no? Io dire, lei faccia, boh, è un comando, comando, e poi ma è un comando. Quando io comando non dico: scusi, a lei dispiacerebbe andare e fare, no, perché se non le dispiace, cioè, no, dice: vai e fai, Se invece devo utilizzare, come dire, uno strumento poco top down, poco bottom up, devo chiaramente adeguare il linguaggio alla dimensione psicologica, interattiva, paraparitetica, quasi paritetica, che non è proprio paritetica, però quasi, cioè le distanze sono sensibilmente avvicinate. Lei vada a tradirmi che noi facciamo la pausa. Va bene?
Bene. Poi concluderemo questa parte sui modelli. Di scienze politiche che hanno fatte?
Ah,
ma questo è solo per la triennale?
La mazza.
Ah. No, perché c'è stata questa rivoluzione nella catalogazione delle discipline, per cui ho perso il conto.